Va ora in onda Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Buonasera, buon Natale a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È la nostra rubrica mensile, la mia in particolare, rubrica mensile che parliamo di musica, che si occupa di volta in volta di temi legati all'attualità musicale. Ecco, niente di più attuale, perché davvero c'è ancora il profumo della stamperia nei due volumi che ho davanti in questo momento, che sono la ciliegina, direi, sulla torta, le ciliegine anzi, sulla torta delle celebrazioni pucciniane che scadono proprio con questo fine di dicembre. E pochissimi giorni fa, cioè il 20 dicembre, a Lucca sono stati presentati i due più recenti volumi dell'impresa, altrimenti non saprei come chiamarla, della pubblicazione dell'epistolario di Giacomo Puccini, cioè il quarto volume riguardante il 1905 e il 1906, curato da Gabriella Biagi Ravenni e da Francesco Cesari, e il quinto volume, che riguarda invece il biennio successivo, 1907-1908, curato da Virgilio Bernardoni e Aldo Berti. Li abbiamo tutti e quattro qui con noi al telefono, naturalmente, e quindi sono particolarmente felice di avere questa specie di pranzo natalizio con cotanto senno, ospite di Rete di Toscana Classica. Buonasera a tutti. E cominciamo, il coro che ha risposto, cominciamo naturalmente con Gabriella Biagi Ravenni, carissima amica che già è stata ai nostri microfoni in molte occasioni, e in particolare in occasione del terzo volume che fu presentato non tanto tempo fa. Siamo arrivati a queste due importantissime pubblicazioni e le chiedo subito: cosa c'è di particolarmente nuovo da scoprire nell'epistolario che è stato pubblicato, nel quarto volume in particolare?
Buongiorno, ringrazio Alberto Battisti per questo graditissimo invito, faccio gli auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa c'è di particolare nel quarto volume? È un po' difficile selezionare le cose, però io vorrei mettere in evidenza brevemente il fatto che tra i destinatari spiccano due donne, una è Elvira e l'altra è Sibyl Seligman. E diciamo che è molto, molto bello leggere le tante lettere a Elvira. Sono lettere che ci illuminano di più sul rapporto tra Puccini e questa moglie, ormai moglie, un rapporto così difficile, ma anche un rapporto vero e profondo, e il fatto che condividevano tante preferenze anche in modi di vita, quindi invito a leggere Elvira. E quelle a Sibyl,
Topisia, chiamiamola con
Topisia. E tra l'altro abbiamo verificato che Topisia è proprio un'invenzione di Puccini. Allora, ora la dico grossa, ma tanto, allora, qualcuno ha detto che Topisia viene da Topa, ma io assolutamente non sono di questo parere, perché diciamo da noi a Lucca, in Toscana, credo che alle persone diciamo vestigiativi tipo Topolino,
per i toscani è normale chiamare le persone affettuosamente, esatto, così, senza fare riferimenti sconci, ecco.
esatto, direi di no. Allora, a Sibyl sono tantissime, sono 80 le lettere a Sibyl. Sibyl si sa, è diventata da subito, perché conosciuta nel 4, ma poi dal 5 comincia la corrispondenza vera, insomma più fitta, cioè diventa la sua amica, consigliera per tutta la vita. Però c'è anche, diciamo nel 1906, c'è anche una lettera in cui Puccini scrive a rovescio: ti bacio la bella bocca. Cioè, quindi è probabile che effettivamente all'inizio fosse qualcosa di più di un'amica. Comunque le lettere sono sempre molto interessanti perché si parla di soggetti, di musica, oltre che di cose.
È veramente una confidente particolare, speciale.
È una confidente, sì. Io dico sempre, non so se è vero, che un po' sostituisce Giulio Ricordi nel ruolo di consulente artistico, chiamiamolo così.
Poi diciamo ai nostri ascoltatori che Giulio Ricordi fu la figura paterna per Puccini, fu il padre che non ebbe, esatto, insomma, e che lo guidò con un affetto, anche con una severità in certi momenti che era opportuna quando il nostro perdeva la testa per ragazzine non commendevoli, insomma. Ecco.
Sì, ma in questo volume in realtà si vede che ci comincia a essere una differenza di punti di vista. Puccini, secondo me, lo dico in brevità, è più avanti. Va bene. E poi c'è una piccolissima cosa che testimonia il fatto che esisteva una mise-en-scène di Battersley. Puccini chiede se era stampata, quindi questa noi non la conosciamo, però nel 1906 esisteva. E poi l'altra cosa che vorrei dire è che, dato che vedete Toscana classica, siamo in Toscana tutto sommato, Mascagni è il compositore più citato in tutto questo volume. Allora, i rapporti fra Puccini e Mascagni sono stati fondamentalmente di grande amicizia, un'amicizia che è nata quando erano giovani, entrambi frequentavano il conservatorio di Milano. Attenzione, non condividevano la stanza.
Questa è una leggenda metropolitana, vero?
È una leggenda metropolitana, sì. Ma andando avanti nella carriera, ci sono dei distinguo. E soprattutto già con Tosca, ma soprattutto dopo Battersley, Puccini arriva a pensare, non sappiamo se fosse vero, arriva a pensare che Mascagni fosse stato tra gli artefici della montatura del fiasco milanese con la complicità dei giornalisti. Ora, ripeto, non lo sappiamo, però effettivamente è anche vero che Mascagni aveva rilasciato un'intervista al Veleno proprio dopo la Butterfly di Brescia, e questa a Puccini chiaramente andò di traverso abbastanza.
Quell'intervista torinese, no? Mi sembra, no? Pubblicata a Torino, mi pare.
Sì, esatto, sì, e parla di piccola arte a proposito di Puccini, non dico altro, ecco, basta così. Poi c'è un episodio nel 1906 che è veramente, da una parte, grottesco, comico, non so che. Insomma, a un certo punto a Lucca si scatena una guerra tra Iris e Madama Battersley. Da una parte c'era il sindaco di Lucca, che era fra l'altro il cognato di Puccini, che era pro Iris, la dico molto in brevità. Fu un caso perché Lucca fu tappezzata di manifesti, prima di una parte, poi dell'altra, e giornali non solo lucchesi parlarono di questa guerra. Mascagni scrisse delle lettere, che in una lettera di Mascagni ce ne possiamo far entrare 5 o 6 di Mascagni, no? Lunghissime. Alla fine, tra i due litiganti, vinse Manon di Massenet, che andò in scena appunto nel settembre del 1906 a Lucca. E è una vicenda abbastanza divertente, tutto sommato, da leggere.
Grazie, Gabriella. A questo punto passerei al primo ascolto, che è poi l'unica composizione di Puccini nata in questo fra il 1905 e il 1906, cioè il periodo che il quarto volume dell'epistolario prende in considerazione. Si tratta di un piccolo, ma importante a mio avviso, è squisito come fattura e come espressione, Requiem, in cui un coro, un organo, una viola solista erano immaginati per una celebrazione dell'anniversario della morte di Verdi nella casa di riposo per i musicisti fondata proprio da Giuseppe Verdi. In tutto l'epistolario mi sembra di aver trovato soltanto una citazione però di questo Requiem, a Plinio Lomellini, se non vado errato, correggetemi i curatori. Ecco, meno male, ho studiato bene, ho fatto i miei compiti. Ecco, ascoltiamolo nell'esecuzione diretta da Riccardo Sailly. era il Requiem di Giacomo Puccini, scritto in memoria di Giuseppe Verdi per la casa di riposo fondata da Verdi stesso a Milano. Farei subito sentire poi un altro ascolto che non è particolarmente, come dire, gradevole, però ci porta anche a certe graffi, diciamo così, ironici di Puccini, che sono presenti in questi volumi. Ed è un Lucian le Stelle registrato proprio nel 1905, cioè nel periodo che prendiamo in considerazione, da Giuseppe Borgatti, che era un famosissimo tenore wagneriano in quegli anni e che era molto amico di Luigi Illica. E in una lettera Puccini si riferisce a Borgatti, ma diciamolo dopo averlo ascoltato, perché almeno si capisce anche lo spirito un po' cattivello di Puccini. Lucian le Stelle, Giuseppe Borgatti, è una recitazione ovviamente d'epoca, come tante che oggi sentiremo, 1905. Giuseppe Borgatti in Lucian le Stelle. Allora chiedo, qual era l'atteggiamento di Puccini nei confronti di questo tenore? Gli ascoltatori, lascio il giudizio su cosa abbiamo appena ascoltato. Chi vuole intervenire?
Praticamente è una lettera anche molto scherzosa, diciamo in generale, no? Dice: mandami una cartolina, magari col ritratto di Borgatti, cui volentieri affiderei la parte del re che dicesse solo addio. E se non avesse capito, tra parentesi ci aggiunge parlato.
Il re sarebbe Luigi XVI, naturalmente, in questa che poi non venne mai portata in fondo, progetto di Maria Antonietta. A questo proposito chiederei proprio a Francesco Cesari quali sono i progetti che si annidano in questo epistolario, dopo appunto che Madama Butterfly sta ormai cominciando il suo cammino trionfale, piano piano diventa uno dei titoli più amati dal pubblico nelle varie rappresentazioni che si susseguono e che sono tutte documentatissime in questo epistolario. Quali sono questi progetti sul tavolo di Puccini?
Beh, allora, la questione dei progetti in realtà si interseca giustamente, come osservava, con la questione di Madama Butterfly, nel senso che sì, l'opera un po' alla volta trova la sua strada, ma Puccini deve starle dietro. Cioè, il fatto che Puccini lavori poco a opere nuove, adesso poi insomma ne parleremo, si intreccia al fatto che deve occuparsi di quest'opera. Perché in realtà quello che emerge da questo volume quarto e in realtà anche dalla fine del volume terzo è che bisogna un po' riscrivere la storia della fortuna di Madama Butterfly. E quindi per capire anche la difficoltà di Puccini a produrre qualcosa di nuovo, infatti poi bisognerà arrivare al volume quinto prima di trovare no, il soggetto della fanciulla del duetto, bisogna capire le difficoltà di Madama Butterfly. Perché in realtà quello che si raccontava fino a poco tempo fa più o meno era il fiasco della Scala e il riscatto a Brescia, no? Quindi nell'arco di 3 mesi è risolto il problema, le cose non stanno così. Perché, è certo, a Brescia l'opera ha avuto successo, ma Brescia poi era un feudo di ricordi, era facile vincere a Brescia. E il fatto è che poi l'opera non si rappresenta. Cioè, se noi guardiamo la storia delle rappresentazioni delle opere precedenti di Puccini, che per noi oggi sono opere altrettanto fortunate, non più fortunate di Butterfly, cioè per esempio Boheme e Tosca, noi abbiamo una ventina di allestimenti italiani ogni anno.
Mi scusi se intervengo, c'è proprio una lettera di Puccini in cui si fa delle domande, perché c'è soltanto in previsione una rappresentazione di Butterfly, mi pare, non so se quella di Londra o quella di Buenos Aires, ora non vorrei confondermi, ma tutti gli altri teatri languono, non ci sono richieste per la messa in scena, e se lo domanda, e lo domanda anche a Ricordi con una certa apprensione, mi pare di aver letto, insomma.
Assolutamente, il quale Ricordi ha pochissima fiducia in Butterfly, non ne ha mai avute tantissima, ma ne ha pochissima. E la verità è che i teatri non chiedono di rappresentarla, soprattutto i teatri italiani. Nel 1905 Butterfly va in scena 2 volte in Italia soltanto, e tutte e 2 a ottobre, al Dal Verme di Milano e al Comunale di Bologna.
Comunale di Bologna con Toscanini, se non vado errato, vero?
Sì, e quando c'è Toscanini, che Puccini apprezza moltissimo, l'opera va male. Quindi è una situazione interessante, nel senso, poi anche Toscanini la dirige dopo poco di nuovo a Torino nel gennaio del 6 e l'opera va peggio. A questo punto dovrebbe essere rappresentata a Napoli nel giro di pochi giorni, Puccini ferma tutto a San Carlo, va lì, prepara personalmente l'allestimento con un direttore d'orchestra molto obbediente come era Panizza, e con una protagonista formidabile, che poi in seguito Puccini dichiarerà, ma anche Ricordi, un po' tutti, che insomma è la Butterfly ideale in questi anni, che è Maria Farnetti. E lì l'opera parte davvero. E questo lo si capisce proprio perché quel senso di apprensione, no, di cui appunto si era accorto anche lei, che accompagna le lettere di Puccini per Madama Butterfly ancora nel 5, all'inizio del 6, poi a un certo punto scompare. E l'opera va in discesa, diciamo.
Sì, a quel punto sì, si allarga proprio come con quell'immagine che ho usato prima, no? Di un cerchio nell'acqua che piano piano si allarga esatto. E conquista i teatri, insomma, di tutto il mondo. C'è
Ma
una rappresentazione
lentamente.
Sì, molto lentamente, effettivamente. C'è una rappresentazione poi londinese con Caruso coinvolto, niente meno. E proprio a Caruso ora facciamo un omaggio con la gelida manina registrata nel 1906, siamo proprio agli albori della discografia.
cosa faccio? Scrivo, eccome vivo, vivo. Il povero sabbia di essa, cano da gran signore, rimedimi d'amore per sogni e per chimere e per cappelli in aria. L'animo
era Bohème, Gelida Manina, Caruso, 1906, e lo abbiamo chiamato in causa perché diventa uno anche degli alfieri del successo di Butterfly grazie a questa rappresentazione londinese. Bene, allora passerei a questo punto al quinto volume e chiamo in causa il professor Bernardoni, che tra l'altro è autore di una monografia su Puccini uscita proprio in quest'anno di celebrazioni. Buonasera, sì, professor Bernardoni.
Sì, la monografia uscita il 23.
Le rifaccio la stessa domanda. Nel 23, scusi, sono in ritardo clamoroso. Allora, io sono in ritardo, l'opera è in anticipo. Bene, grazie per la precisazione. Le faccio la stessa domanda che ho fatto a Gabriella. Quali sono gli elementi di maggiore novità, cioè ciò che gli inediti hanno rivelato in particolare rispetto alle lettere che naturalmente già si conoscevano, e quante sono anche queste lettere nuove più o meno in questo quinto volume che riguarda il 1907 e il 1908?
Sì, il quinto volume raccoglie complessivamente 670 documenti, 670 lettere. Di queste almeno un 50% abbondante sono di fatto da considerarsi nuove. Quindi è una parte consistente, ma forse più che piccoli dettagli, elementi diciamo di novità, è il quadro dell'insieme che per certi aspetti si rivela nuovo, no? Ed è quello rispetto all'epoca, insomma, i documenti relativi al periodo del quarto volume, il quinto mostra un Puccini forse più in transizione, diciamo, cioè in una fase di passaggio, sia dal punto, per certi aspetti potremmo dire anche sul piano biografico, ma magari questo ci sarà occasione di parlarne poi, ma in particolare sul piano della sua attività. Cioè, da un certo punto di vista Puccini acquisisce, secondo me, una consapevolezza e una consacrazione della sua forza, diciamo, a livello internazionale, una sorta di consacrazione definitiva, cioè i viaggi, no, che pullulano per le rappresentazioni, sia nell'epoca del quarto che nell'epoca del quinto volume, gli danno la sensazione di essere ormai, come dire, arrivato anche a livelli di presenza nei teatri che sono praticamente inarrivabili. C'è una lettera interessante dell'inizio del 1908, nella quale lui fa la conta, insomma, fa una sorta di riepilogo di quelle delle rappresentazioni nei teatri del mondo del 1907, e li conta nazione per nazione, e alla fine dice: sono 500 rappresentazioni, forse esagera un po' per eccesso, però ecco, ma queste rappresentazioni le conta a partire da quattro opere, cioè Manon Lescaut, Bohème, Tosca e Butterfly, che ormai costituiscono appunto una sorta di quadrifoglio che gli consente di essere presente ovunque, e con tutta una serie di festival anche Puccini, no? Con la selezione ormai è stata fatta, Edgar abbandonato dopo la ripresa di Buenos Aires del 1905, è diciamo escluso dal novero, cioè queste quattro opere sono l'immagine di Puccini nel mondo, e lui conta appunto i record che va facendo, no? Tra l'altro, d'altra parte, Butterfly ormai consolidata, come si diceva prima, arriva nella tournée degli Stati Uniti a ben 250 allestimenti nel corso dell'anno. E nel corso del 1908...
Se mi permette, professore, leggerei proprio la lettera in questione, tanto è velocissima. Elenca Puccini, è una lettera del 9 gennaio 1908. Esatto. Manon Lescaut, Italia estero, 25 teatri. Bohème, 14 teatri Italia, 38 Francia e Belgio, 38 Spagna e colonie, 22 Germania e Austria, America Sud e Nord e Londra e province. Tosca, Italia 19 teatri, Francia, Belgio 43 teatri, Spagna eccetera 18, Germania 8, America Sud e Nord, Messico, Londra, e poi Butterfly, 24 teatri Italia e estero più Tournée Savage, che è la tournée americana della Henry Savage Company, e 500 rappresentazioni. Ciao, affezionatissimo tuo Giacomo Puccini. Certo. Impressionante.
Certo, intendeva che Alfredo Vandini passasse questo riepilogo al Giornale d'Italia finché ne desse notizie, insomma. E questo era il senso di... Ma a questo senso, tra l'altro, di essere arrivato a un livello irraggiungibile, si aggiunge il fatto che nel 1908, questa è una cosa privata, ma a me sembra interessante, Puccini fa rilegare tutte gli spartiti delle sue opere, in tutte le versioni che aveva, in tutte le lingue, quelli che possedeva nella propria biblioteca. È una relegatura preziosissima, sono ancora a Torre del Lago, si possono vedere, cioè, come dire, quasi monumentalizza la propria opera, non si accontenta dell'immagine che ne davano le edizioni Ricordi, la vuole più imponente, più importante per conservarla per sé. Quindi da una parte c'è questa piccoli segni di un passaggio a una consapevolezza sempre maggiore, dall'altra parte c'è la transizione dovuta al fatto che il mondo gli cambia radicalmente attorno, il mondo della sua attività creativa, non solo con Ricordi non c'è più la sintonia, come diceva Gabriella Biagi Ravenni prima, ma muore Giacosa nell'epoca in questo periodo.
Questo è un altro grave trauma. Si spezza, certo, il trio meraviglioso.
La tramonta completamente, cioè con la fine del progetto di Maria Antonietta nel corso del 1907, di fatto nel settembre del 1907, Illica scompare dal punto di vista, diciamo, creativo, inventivo, dall'orizzonte pucciniano. Quindi quindi dovrà costruirsi nuovi collaboratori. Il rapporto con Zangarini, quale si evince dall'epistolario, è interessante, perché Puccini ha con Zangarini un rapporto analogo forse a quello che Verdi ebbe con Ghislanzoni, cioè cerca di insegnargli come si fa un libretto, ottenendo pessimi risultati, tant'è che a un certo punto decide di affiancargli Civinini, perché appunto, come dice in una lettera, quest'uomo non sente per niente il teatro, riferito a Zangarini, quindi non ha avuto nessuna idea. Però ecco, è un momento di transizione, è un momento nel quale quindi cambiano sulla base di una consapevolezza forte, però cambia anche un po' il mondo intorno a lui e il mondo delle sue relazioni.
Bene, un altro intervento musicale, ancora una volta Caruso, ma affiancato in questo caso dalla leggendaria Nelly Melba nel duetto di Butterfly o Suave Fanciulla, perché questo è stato registrato proprio nel 1907.
Ritorno.
Curioso.
Dammi il braccio, mia piscina.
Era la voce di Enrico Caruso e con quella di Nelly Melba in O Suave Fanciulla, dalla chiusura del primo atto di Bohème, registrata nel 1907. A questo punto farei sentire subito, abbiamo parlato con Virgilio Bernardoni di viaggi, no? Di questa ormai internazionalizzazione irrefrenabile di Puccini, tutti lo vogliono, deve essere presente naturalmente anche a questi addirittura festival Puccini che vengono messi in campo, per esempio a Buenos Aires, ma anche a Londra, e c'è naturalmente l'America, laddove poi scoppia l'amore per il dramma di Belasco e verrà fuori anche la fanciulla del West. Ma partendo proprio a pochi minuti, si potrebbe dire, dalla sua partenza col piroscafo da New York, ringrazia gli americani, ringrazia la casa discografica Columbia, e introdotto da Gianni Viafora, sentiamo ora la voce di Giacomo Puccini, che ringrazia con tutto cuore, ed anche quella di Elvira Puccini, che anche lei ringrazia per l'accoglienza, l'ospitalità e il successo al riso alle opere di Puccini negli Stati Uniti.
Alle ore
ore 12:30 pomeridiane dell'officina della Columbia Phonograph Company New York. Presenti le signore Elvira Puccini e Gina Ciaparelli Viafora, nonché i signori Emerson Trent del Columbia e Gianni Viafora, che parla in questo momento, oggi, alla vigilia del ritorno in patria del maestro Giacomo Puccini, coperto di gloria ed onori dal pubblico del Metropolitan Opera House, ove tante acclamazioni e successi strepitosi si ebbe il ciclo delle sue opere immortali, oggi, qui, lontano 5.000 miglia dalla sua poetica ed ispiratrice Torre del Lago, il maestro Puccini lascerà incisa la sua parola, che sarà un palpito d'affetto che religiosamente ascolteranno i suoi amici e connazionali in questa terra degli Stati Uniti. A voi, genio sublime, legittimo successore dei grandi compositori, che resero Italia maestra al mondo nell'arte dei suoni e dei canti, a voi l'augurio del buon viaggio ed il riverente saluto dei vostri ammiratori qui presenti. Ringrazio con tutto cuore l'egregio signor Viafora per le gentili parole pronunziate. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America Forever!
Da parte mia, chiesa, per gli onori tributati a mio marito, lascio un saluto ed un caldo ringraziamento a tutti, e specialmente alle gentili signore americane che furono tanto sorpresi verso di noi.
Ecco, erano le voci del responsabile della Columbia Records, Gianni Viafora, Giacomo Puccini. Elvira Puccini è molto, molto noto naturalmente questo documento, però è proprio del 1907, quindi cade a fagiolo con la pubblicazione dell'epistolario di cui stiamo parlando con Gabriella Belgi Ravenni, Francesco Cesari, Virgilio Bernardoni e Aldo Berti, che ora chiamo in causa per questi progetti che si affollano nei due volumi. Particolarmente mi riferirei poi a quello del 7-8. Quindi, quali sono i soggetti su cui Puccini pone la sua attenzione?
Sì, innanzitutto buonasera a tutti, buon Natale a tutti gli ascoltatori e a tutta la redazione, ovviamente. Dunque, io, essendo nato e cresciuto a Lucca, in particolare a Musigliano, paese pucciniano, di quello che,
come la sua loquela rende manifesto,
quello che mi affascina di più in questa cosa è naturalmente il locale, no? sul quello che esiste localmente, e anche quindi la scrittura di Puccini, che usa spesso termini lucchesi. Ma io vi vorrei soffermare invece su una vicenda che non è del tutto ignota, è abbastanza nota, però ha permesso lo studio delle lettere ed anche l'esplorazione, chiamiamola così, dell'archivio Puccini, di chiarire a fondo. E mi riferisco alla traslazione delle salme dei genitori nel cimitero di Lucca, si parla di Lucca, va bene, e la successiva richiesta a Giovanni Pascoli delle iscrizioni da incidere sulle lapidi, ecco, ha permesso di chiarire tutta questa vicenda qui. Dunque, innanzitutto, partendo abbiamo tutta la documentazione che si può seguire della vicenda del trasloco, che fu curata da non era che c'era andato direttamente a seguirla. Ecco, l'aveva fatta seguire da un suo caro amico più vecchio di lui, che era padre Amos Quilici, della famiglia Quilici dei musicisti, e anche in collaborazione col padre Cappuccino Custode, che era padre Serafino da Querceta. Ecco, loro seguirono tutta questa vicenda fino a che non furono di nuovo sistemate le due tombe affiancate, che sono, si possono vedere tutt'oggi, sono nell'arcata nord, ecco, vicino all'oratorio di San Prediano. Ecco, ci sono queste iscrizioni che qualcuno dice cucciniane, ma in effetti non lo sono. Cuccini richiese a Pascoli, tre giorni dopo che erano stati tumulati, le iscrizioni. No, non era una novità che Cuccini chiedesse qualcosa a Pascoli come iscrizione, l'aveva già fatto per il suo amico Guglielmo Lippi insieme a Caselli, perché Cuccini andava da Pascoli sempre tramite Caselli più che altro. E c'è questa lettera che è datata del 21 luglio del 1907, c'è questa lettera che appunto chiede questa iscrizione, le acclude le vecchie iscrizioni dei genitori, le acclude anche un allegato con altre iscrizioni, le altre, diciamo, proposte di iscrizione che gli aveva scritto appunto questo padre Serafino, ma gliele aveva mandate, siccome erano piuttosto scontate, voleva qualcosa di bello e di nuovo da mettere sulle tombe. Ora, per quanto abbiamo seguito la vicenda nelle lettere successive, eccetera, fino praticamente a tutto il 1908, fino a novembre 1908, Pascoli non gliel'ha mai mandate queste iscrizioni. Ci sono delle iscrizioni, ovviamente ci sono state messe poi, che quindi dobbiamo assegnarle ad autore ignoto. Ecco, queste iscrizioni ne ho viste anche una copia manoscritta, però con calligrafia che non identificata, nell'archivio Cuccini. Ecco, richiamano in verità un pochino il modo di Pascoli, no? Sono due iscrizioni, uno per il padre e uno per la madre, richiamano l'immagine del Salmo 137: ai salici di quella terra prendemmo le nostre cese, così dice il Salmo, che è ispirato anche il Vatempiero di Verdi. Ecco, qui sono all'albero della vita troppo presto a prendersi la scelta dei suoni, dice l'iscrizione di Michele Puccini. Quella di Albina Magia ancora: all'albero della vita troppo presto a prendersi la scelta del cuore. No? Questo è, ecco, richiama un pochino l'iscrizione, che questa è di Pascoli, ecco, di Catalani, che dice: pende dal salice l'arpa, ma cantano ancora le corde, tocche la dita che i nostri occhi non vedono più. Ecco, in questo senso qui, però, ecco, non sono state scritte da Pascoli, è stato accurato, mi sembra, in modo chiaro, anche se la vicenda era abbastanza nota, però si è potuto integrare e chiarire molto di questa vicenda qui. Ecco, mi è piaciuto ricordare questa cosa qui riferita al 1906.
Grazie tante ad Aldo Berti. E ora ancora un ascolto, Madama Butterfly, tante volte chiamata in causa oggi, questa voce però è una voce di primissima importanza, perché Solomea Krušeniski, cioè la prima interprete di Tosca a Roma, ed è colei che poi portò a Brescia al trionfo
Barnaba Butterfly dopo la caduta milanese. È un bel di vedremo, ovviamente, l'ascoltiamo in una registrazione che risale proprio al 1907. La voce di Solomea Krušeninski in un bel di vedremo da Madama Butterfly, l'interprete che portò al successo a Bologna l'opera, è una delle voci più amate da Puccini. Farei subito sentire un'altra cosa, che è l'unica composizione, e qui chiamerei in causa il professor Bernardoni, è uscita in questo anno 1907-1908, cioè una paginetta che dura 46 secondi per l'esattezza, Casa mia, casa mia, che è suscitata da una rivista, no? Se non sbaglio, professore.
Sì, sì, certo, la rivista La Casa di Edoardo Fonseca, che era un diciamo, direttore di rivista che spesso chiese collaborazione di Puccini, insomma almeno due volte. Ma questo brano è curioso perché diciamo è una specie di ossimero tra l'invenzione o il contenuto dell'invenzione e l'esistenza di Puccini in quel periodo, perché fu scritto nel novembre del 1908, dopo che Puccini tornò a Torre del Lago, in seguito al periodo turbolento creato dalle vicende che si erano sviluppate attorno alla domestica Doria Manfredi. No, sono vicende per certi aspetti note, la moglie Elvira licenziò Doria e l'allontanò da casa anche in malo modo, sospettando che avesse una relazione con col marito. E Puccini la prese molto male, se ne andò di casa, fece un viaggio a Parigi, da Parigi andò a Londra, interruppe i rapporti con i familiari. Se la prese moltissimo con Fosca, Gemignani e con suo marito, perché li credeva responsabili di questa di tutta questa sorta di montatura per mettere diciamo da parte di Fosca, per mettere un po' di nebbia attorno alla relazione che in quel frattempo lei intratteneva con Guelfo Civinini, che si trovava a Torre del Lago appunto per lavorare al libretto di Fanciulla del West. E insomma con Elvira ci fu un momento di rottura piuttosto drastico. Quando Puccini tornò a Milano, i due vivevano praticamente separati in luoghi diversi, e soltanto appunto all'inizio novembre le cose si rimisero, diciamo, parrebbe in ordine, e tornato a Torre del Lago Puccini compose appunto questo breve pezzo sul noto proverbio: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Ma il contesto familiare era di tutt'altra natura, e quello che di tutt'altro segno, e la situazione che si viveva in casa Puccini era tutt'altro che idilliaca in quel momento. E infatti poi, tra l'altro, subito all'inizio del 1909 sarebbe scoppiato il caso in modo ancora più tragico e ancora più grave, no? Con il suicidio di Doria Manfredi, continuamente perseguitata. Per cui, ecco, da questo punto di vista è una sorta di ossimoro, cioè questa, non dico sublimazione, ma questo distacco tra la musicazione, la messa in musica di parole e la situazione esistenziale, la situazione, diciamo, biografica del momento di Giacomo Puccini. Tant'è che lui, quando la inviò a Fonseca, disse: bene, stracciala perché è una schifezza.
La leggo, ce l'ho davanti. È 29 novembre 1908, curiosa data, no? È proprio il giorno in cui poi Puccini morirà. Caro Edoardo, naturalmente anni dopo, nel 24, caro Edoardo De Fonseca, io ti consiglio di darlo al cestino. Stasera non ero in arteria e tu mi hai forzato a questa cosa che dichiaro non mia. Ciao GP. Quindi gli è stata estorta praticamente questa paginetta. Ascoltiamola a questo punto direttamente con Placido Domingo e Julius Rudel al pianoforte.
Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia. Casa mia,
bene, siamo arrivati alla fine di questo incontro con ben quattro illustrissimi ospiti in occasione della pubblicazione del quarto e quinto volume dell'epistolario di Giacomo Puccini all'interno dell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini. Dunque, grazie ancora ai nostri ospiti illustri, buon Natale a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ma un grazie davvero speciale all'editore di questa impresa dell'epistolario Giacomo Puccini, cioè all'editore Olschi, e in particolare alla dottoressa Serena Ruffilli, che ha in tempi davvero record fatto per venire i due volumi in modo tale che questa trasmissione fosse resa possibile. In un'ora e mezzo Olschi ci ha fatto avere i due preziosi volumi, quindi grazie ancora di questa sollecitudine, di questa attenzione nei nostri confronti, e spero che sia stata ripagata da una trasmissione davvero un po' speciale, perché è stata come un pranzo natalizio. E ora, allora, congediamoci con l'olezzo di frittelle che imbalsama le nostre strade nel quartiere Latino, e con l'arrivo della banda alla fine nel secondo atto di Bohème. Buon Natale a tutti da Alberto Battisti e da Giovanni Mori, che fedele ci segue nella sua vitrea cabina di regia. E di nuovo auguri a tutti quanti, e viva Puccini!
Viva Puccini!
Il nostro ultimo contributo, Puccini. Viva per sempre Puccini!
Rodolfo, tu, Marcel,
si avrà asciutto.
Come?
Ho 30 soldi in tutto.
Come? Non c'è più. Ma il mio tesoro è...
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.